Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Allora, non posso darvi molti dettagli di questa storia perché ci sono dentro, però è una storia che mi ha permesso di capire qualcosa a cui non ero arrivata fino adesso. Mi hanno portato una ragazza, ha chiesto lei di vedermi, ha chiesto lei di venire da me. Perché voleva che l'aiutassi a uscire da una situazione molto brutta, perché lei sentiva di avere intorno delle entità, delle presenze, e queste presenze le parlavano, le dicono delle cose nelle orecchie, le impediscono di dormire, le danno fastidio, insomma, una ragazza molto giovane, non ha ancora 20 anni. E ho detto va bene, in via eccezionale, ho detto vediamo di che si tratta, anche perché è un'amica di mio figlio, ha insistito così tanto perché questa ragazza venisse da me, vabbè. Non sono un esorcista, però sentiamo di che si tratta, che problemi ha. Quando l'ho vista, ho avuto un moto di repulsione, io, nei suoi confronti, immediato. Sembrava appena uscita dalla cassa da morto.
Pallida, nera.
A parte il pallore, che era un pallore, già come l'ho vista arrivare da lontano, ho sentito che aveva tutte delle presenze intorno negative, proprio i vampiri esistono. E non sono quelli del conte Vlad di Transilvania, c'è tutt'altro, sto parlando di vampiri astrali, ma non voglio spaventarvi più di tanto, non è una storia spaventosa che possa terrorizzare la vostra nottata, no, altrimenti non lo farei, ovviamente, no? Chi parla ha sempre delle responsabilità nei confronti di chi ascolta, per cui io vi taglio molte, molte cose e vengo all'essenziale, anche perché molte cose non ve le posso e né ve le voglio dire. Morale, come l'ho vista? Già il pallore, ma prima ancora di vedere bene il pallore, l'ho vista da lontano che si avvicinava, ho percepito questa presenza che mi ha dato un colpo al centro dello stomaco, cioè la sensazione sgradevole, sai quando lo stomaco si contrae? Ecco, l'esatto contrario di quando ascolti una bella musica che senti le farfalle, ecco, anziché le farfalle, il rotolo di filo spinato ho sentito, una roba di questo genere, a livello di sensazione. Ho detto, aia, ho pensato. Poi quando si è avvicinata sembrava veramente uscita dalla cassa da morto, pallidissima, rossetto nero, unghie laccate nere, capelli da una parte tagliati sopra l'orecchio come se gli avessero dato una coltellata e dall'altra lunghissimi, lisci, tipo Morticia degli Adams.
O tipo Marilyn Manson.
Sì, una roba di questo genere, piercing dappertutto, sgradevole a vedersi. Già ho cominciato a friggere perché mi viene nervoso quando li vedo immediatamente. Dico, uno che si concia così, certo che poi c'hai i vampiri dietro, li attiri, tu fai l'esca, quelli si attaccano. Il ragazzo che era con lei era peggio ancora. Aveva una maglietta nera, anche lui sembrava appena uscito dalla cassa da morto. Gli ho detto, infatti la prima cosa che gli ho detto, perché io non sono capace di star zitta quando è così. No, gli ho detto, vi mancano le maniglie ai lati? E poi sembrate la cassa da morto. E questo ragazzo che era con lei, non vi dico come era pettinato, conciato, eccetera, eccetera, con rimmel nero, insomma, tutta una roba di questo genere. Anche lui unghie nere, piercing, artigli al collo, anelli con gli artigli da tutte le parti. E aveva una magliettina nera, tutta tagliata, tutta bucata. E sotto sulla pelle aveva con qualche strano pennarello rosso, come se fossero stati segni, come se fossero state coltellate. Gli ho detto, senti ragazzo mio, tu veramente te le vai a cercare? Perché se tu viaggi con quella forma pensiero addosso, tutto, e una maglia tutta lacerata dalle coltellate e dai buchi, finte coltellate ovviamente, no? E dai buchi di questa maglia, dai tagli, si vede la pelle sotto con tutti i segni come se fosse sangue. Tu stai lanciando una forma pensiero talmente intensa che tu cammini incontro a un evento di questo genere. Oh, ma no, ma su, ma giù. Vabbè, lasciamo perdere, cerchiamo di andare avanti. Questa ragazza ha cominciato a dirmi tutti quelli che sono stati i suoi problemi, lei che è stata in cura, in terapia, depressione, tentativi di suicidio, voglio uscire qui, là, voglio vedere un barlume di luce e di speranza. Ho detto, beh, caspita, mi sta chiedendo aiuto, non posso fare un passo indietro e continuare a vederla, che io la metto nella vasca da bagno, la lavo, la insapono, e vedere se gli ritorna il colorito. E la prima cosa che gli ho detto, ma tu hai problemi di anemia? Sì, c'è anche problemi gravi di anemia, di emocromo e tutto il resto. E mi ha chiesto aiuto, per cui quando ti chiedono aiuto non puoi tirarti indietro, ovviamente, anche perché gli strumenti per aiutarla, cioè gli strumenti, i consigli, perché strumenti oltre questi non ne ho altri, non sono un esorcista, torno a dirlo, ho cominciato a dirle delle cose, man mano che io le davo le istruzioni giuste, questa ragazza ha cominciato a scatenare una collera nei miei confronti, una rabbia che io ho capito
non era lei.
No, perché prima era attenta, ascoltava, le sono anche venute le lacrime, sì, ma queste cose me l'ha detta anche l'analista, mi ha detto questo, l'altro, mi ha detto di vestirmi a colori, di togliermi i piercing, di mettermi un po' di trucco, di mettermi il rossetto normale, sì sì, ma anche l'analista me l'ha detto, quindi i consigli ce l'hai. Tu dovresti immediatamente... Non ce l'hai un vestito a fiori? Fa, sì, ce l'ho. Poi in un attimo è cambiata, il suo umore è cambiato, ha cominciato ad aggredirmi verbalmente. E che praticamente...
A lei non si spaventa?
No, non mi spavento, io mi ricordo quello che mi diceva Roll. Non ho paura. Invece da tutta questa storia ho ricavato un'intuizione grandissima, ed è proprio di questo che voglio parlare, non tanto della storia in sé,
sì, sì, certo,
ma di quello che c'è dietro, che è molto molto più vasto di quello che noi immaginiamo. E se ricordate, io diversi anni fa vi ho fatto un discorso di questo genere, che ero stata chiamata in un, diciamo così, in un commissariato, non qui a Torino, a Roma, e mi hanno fatto vedere delle cose che provenivano dalle procure in giro di tutta Italia, ragazzi e ragazze giovanissimi, non in contatto tra di loro, che non leggevano niente, che non avevano nessun altro non frequentavano altri gruppi o cosa, e che comunque canalizzavano in qualche modo, avevano delle intuizioni, facevano delle cose assurde, pazzesche. E mi hanno fatto leggere una serie di queste cose e io sono rimasta inorridita, questo già forse una decina d'anni fa. Sono rimasta inorridita perché mi sono accorta che questi ragazzi in giro, in paesini sperduti, in cima alle montagne, lontanissimi tra di loro, facevano esattamente dei rituali satanici perfetti, senza che nessuno gli avesse insegnato niente, quindi canalizzando delle entità oscure. Esattamente come accade quando noi facciamo meditazione, per meditazione è guidata ovviamente, e canalizziamo energie di luce, come durante il Vesak ad esempio, o qualunque altra meditazione che si canalizza la luce, si canalizzano energie angeliche, gli angeli, la luce dell'universo, eccetera, eccetera, e ricevi questo tipo di energia, perché tu ti sei messo in contatto con questo tipo di energia, noi lo facciamo consapevolmente, in gruppo, anche se seguendo istruzioni, o anche canalizzando direttamente, molti canalizzano direttamente queste energie di luce. E mi sono resa conto per la prima volta, questo 10 anni fa, che come ci sono persone sparse ovunque che canalizzano spontaneamente energie di luce, ce ne sono altre che canalizzano spontaneamente allo stesso modo energie oscure. E le istruzioni che ricevono per i rituali sono spaventosamente esatte. Ad esempio, vi dico una delle storie che ho letto. Ho avuto mal di testa per 3 giorni di fila, quando ho letto quelle cose. non perché sia stata colpita da una energia oscura, ma perché sono stata talmente scioccata. Io non immaginavo questa cosa. Ad esempio, una delle cose che avevo letto in uno di questi rapporti che sono stati fatti all'autorità giudiziaria: una ragazza giovane in un piccolo paese di montagna aveva accecato tutte le galline del pollaio di sua madre. E la madre diceva: poveretta, questa ragazza è pazza, ha pensato di chiedere un supporto psichiatrico. E invece lo psichiatra ha esaminato la ragazza ed è venuto fuori tutt'altro, che non era pazza. Quando io ho letto questo rapporto, ho detto: questo rapporto è giusto. Cioè, a livello di rituale, ha fatto un rituale giusto. Praticamente lei aveva accecato le galline, perché poi gli hanno letto nel diario, no? Lo aveva fatto in modo che potessero vivere per sempre nel regno della tenebra dove tu, mio Signore, regni. Quindi avete capito di quale mondo stava parlando e di quale Signore. E non c'era nessuno nel suo paese che facesse parte di una setta a cui si potesse far capo, pensare, l'hanno istruita a cosa, riceveva per conto suo. E questa non è che una delle tante cose che ho letto. Effettivamente, a livello simbolico, parliamo solo di simboli, perché povere galline, con o senza occhi, ma che vuoi procedura. Che sappiano, non hanno la procedura di stare nelle tenebre è corretta, ma non in questo senso. Le galline non gliela può fregare di meno, povere bestie, non hanno il concetto galline. Di Dio, e per cui no, a livello simbolico è inutile accecare una persona, non gli serve proprio niente. Quello cieco magari è cieco e continua a pregare okay. Dio, capisci? Mm-hmm. È solo il simbolo dell'oscurità, sì. Il simbolo, non il fatto che accecando una persona la fai vivere nel regno oscuro, ma neanche per sogno. Ci sono moltissime persone non vedenti che hanno una luce interiore stupenda, splendente davvero, e che diffondono luce tutto attorno a sé. No, a livello simbolico sto parlando. Questo per dirti, non era una delle tante cose che ho letto che arrivavano dalle prefetture, dalle procure di tutta Italia, in questa super procura. Mi sono trovata di fronte l'altro giorno a una situazione di questo genere. Questa ragazza, in un momento di tranquillità, in un momento di sofferenza, ha chiesto aiuto per uscire da questa situazione. Quando cominciavano ad arrivargli le risposte giuste per uscire da questa situazione, si è fatta avanti dentro di lei, indipendentemente da lei, nonostante lei che chiedeva aiuto, si è fatta avanti una forma di ribellione. È difficile capire per uno psichiatra che vede soltanto 2 più 2 fa 4 e non può far 5, che non riesce ad avere una visione così globale anche dei livelli astrali, perché per loro il piano astrale non esiste, esiste il subconscio, esiste l'inconscio collettivo, eccetera, eccetera. La mente di razza, la mente di massa e così via. Però quando tu fai una ricerca spirituale sai che ci sono molti piani e sottopiani che sono fittamente e densamente popolati, da cui può arrivare di tutto. E può arrivare un tipo di controllo anche abbastanza potente, anche di massa. E per essere di massa questo tipo di controllo non deve darti l'impressione che è un controllo. Questo controllo di massa deve dare l'impressione alla persona controllata che stia esercitando la massima libertà, che stia pensando con la sua testa in stato di massima libertà. E infatti questa ragazza aveva questi momenti di sbandamento in cui chiedeva aiuto, voleva uscire da questa cosa, non ne posso più, l'unica cosa che desidero è morire, voglio morire per uscire da questa cosa. E dall'altra, quando cominciavo a fargli delle osservazioni, tipo indossare dei colori, pensieri positivi, meditazione, eccetera, eccetera, ha cominciato a ribellarsi. Ecco sì, io devo stare negli schemi allora, io devo fare soltanto quello che volete voi. Voi già parlava al plurale. Io devo uniformarmi alla massa, devo vestire come volete voi, pettinarmi come volete voi, devo essere uguale come tutti gli altri voi, io questa cosa qui non accetto, questa società di merda, su e giù, insomma, scusate il termine, ma è esattamente quello che mi ha detto. E allora da quel momento l'ho lasciata perdere perché l'ostacolo va girato in un altro modo. Infatti ho preso un altro modo di interloquire con lei, ma più che con lei, con la forza che la controlla. E però il discorso è molto più vasto. Questa ragazza che ha avuto un momento di lucidità in cui pensava con la sua testa e ha chiesto aiuto, ho capito che è controllata da una grandissima forza immensa che nella nostra epoca sta controllando le menti dei nostri ragazzi. Il trucco sta nel far pensare, nel convincere i nostri ragazzi che comportandosi, vestendosi, muovendosi, parlando, ascoltando musica di un certo tipo, rompono con gli schemi di una società borghese, corrotta, sbagliata, idiota, eccetera, eccetera, che è la civiltà dei loro vecchi, no? Cioè, noi, vecchio sarà lei. Il trucco è questo, che i ragazzi, perché tutti i ragazzi, anch'io nel 68, anch'io nel 68 ho creduto che si potesse creare una civiltà, una società nuova, diversa, ma ovviamente i parametri non erano gli stessi. C'è poi stata la deviazione, all'inizio era un meraviglioso gioco in cui tutti si giocava, e poi probabilmente ero già predisposta di mio a un discorso di luce, perché i fermenti del 68, una nuova società, una nuova scuola, una nuova cultura, una nuova religione, eccetera, 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 si sono divisi in due parti. Da una parte è poi nata, fa anche parte della storia, perché questa è la situazione in cui viviamo, da una parte è nata la contestazione giovanile, che è sfociata in parte nella New Age, e quindi nei nuovi culti, legame con la natura, la difesa del territorio, l'ambiente, l'ecologia, eccetera, eccetera. Poi c'è stata un'ala violenta, sempre da questa parte, che è sfociata in un'ala più violenta ancora, che è diventata proprio uno scontro frontale, e da qui sono poi nate deviazioni di tutti i tipi, fino alle Brigate Rosse, gli anni di piombo, tutto quello che noi conosciamo. Quindi vedete come da un'idea potenzialmente buona ci sono delle forze, da un'idea così che potrebbe in qualche modo intervenire sulla società, dipende molto dagli individui, dalla predisposizione genetica, mentale degli individui, se sono forti. Ma se non sono forti, se questi ragazzi sono fragili, diventano strumento molto, molto facile di forze oscure. Ma attenzione, non sto parlando di forze demoniache, diaboliche. È ancora molto più sottile, molto, molto più sottile, molto più astuto, molto più nefasto tutto questo. Ti danno l'idea che tu ti ribelli contro la società, e chi l'ha detto che devo mettere giacca bianca, cioè camicia bianca e cravatta? Non esiste, io mi vesto di nero, loro si vestono tutto di bianco, io mi vesto tutto di nero. Benissimo, cominci già ad aprire la porta alle forze oscure, e poi infligge al tuo corpo tutte quelle stupide, assurde mutilazioni che possono essere i piercing, che possono essere i tatuaggi.
Ma non è solo comunque un assoggettarsi a un altro tipo di
certo, ma i ragazzi non lo sanno. Ma i ragazzi non lo
perché
sanno,
in realtà
non lo capiscono.
Non è uno
tutti, ma è questo sono il problema. E capisci la portata del danno, la portata tremenda del pericolo, della suggestione mentale. I ragazzi credono di ribellarsi contro la società, di rivoltarsi contro i loro padri, madri, sorelle, zie, nonne, cugini, società ladra e corrotta, che esiste comunque, per carità, questo non scarica la responsabilità
della società. Sì, ma magari non
nella
nei
società.
Termini in cui...
No, loro non lo sanno, non lo capiscono, Paola. Loro pensano di attuare questa ribellione, e invece sono strumenti, sono portatori sani di un virus. Capito? Ripeto il concetto perché mi è arrivato in questo stesso istante. Sono portatori sani di tenebra. Sono le avanguardie. Ma loro stessi non se ne accorgono.
Thank you.